Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade.
Questa è American Life, Carver Springsteen, poesie, storie e canzoni su Radio Popolare e io sono Fabrizio Coppola. Benvenuti a questa seconda puntata di questo nostro viaggio nelle opere e nella poetica di questi due grandi autori americani. Vi anticipo subito che la puntata di oggi, che si intitola The Price You Pay, Se hai bisogno chiama, sarà accompagnata dalla sonata per pianoforte in do diesis minore di Tchaikovsky nella interpretazione di Ilya Rachkovsky e che si chiuderà con una versione di Dancing in the Dark, devo dire davvero molto sexy, da parte di Nicole Atkins. E allora riprendiamo il nostro viaggio da dove lo avevamo interrotto e torniamo in compagnia di Raymond Carver e in questo momento lo troviamo in una lavanderia a gettoni. Henry Miller ha detto che quando intorno ai 40 anni lavorava a Tropico del Cancro, un libro che per inciso amo molto, cercava di scrivere in una stanza a prestito, dove ogni minuto poteva capitargli di dover smettere di scrivere perché gli potevano togliere la sedia da sotto. Fino a tempi piuttosto recenti, questo stato di cose è stato una costante nella mia vita. Per quanto possa ricordare, fin dall'adolescenza l'imminente rimozione della sedia è stata per me un problema continuo. Per anni e anni mia moglie e io ci incrociavamo solo di sfuggita, nel tentativo di mantenere un tetto sopra le nostre teste e di mettere in tavola pane e latte. Non avevamo soldi né qualsiasi talento vendibile, bisogna dirlo. Nulla che ci potesse far guadagnare qualcosa di meglio che un'esistenza appena passabile. E non avevamo un'istruzione, benché entrambi la desiderassimo fortemente. Un'istruzione, pensavamo, ci avrebbe aperto le porte, ci avrebbe aiutato a trovare lavoro, per fare la vita che volevamo per noi e per i nostri figli. Avevamo grandi sogni, mia moglie e io. Pensavamo che avremmo potuto rimboccarci le maniche, lavorare sodo e fare tutto ciò che desideravamo, ma ci sbagliavamo. Devo dire che l'influsso più grande sulla mia vita e sulla mia scrittura è venuto direttamente o indirettamente dai miei due figli. Sono nati prima che avessi 20 anni e dal primo all'ultimo giorno che abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto, circa 19 anni in tutto, non c'è stata una singola zona della mia vita nella quale il loro pesante, talora malefico influsso non sia arrivato. In uno dei suoi saggi, Flannery O'Connor dice che non c'è bisogno che accada molto altro nella vita di uno scrittore dopo che ha compiuto 20 anni. Quasi tutto ciò che farà di lui uno scrittore gli è già successo prima di allora, più che a sufficienza. Tanto da bastare allo scrittore per il resto della sua vita creativa. Questo non è vero per me. La maggior parte di ciò che ora mi colpisce in quanto materiale narrativo mi si è presentata dopo i 20 anni. Davvero, non ricordo molto della mia vita prima che diventassi padre. Davvero non mi sembra che sia successo qualcosa nella mia vita prima di compiere 20 anni e di sposarmi e avere figli. È allora che le cose sono cominciate a succedere. Verso la metà degli anni 60 mi trovavo in una frequentatissima lavanderia a gettoni di Iowa City e stavo cercando di fare 5 o 6 carichi di bucato, in massima parte vestiti dei bambini, ma ovviamente anche qualche nostro vestito, di mia moglie e mio. Mia moglie, quel sabato pomeriggio, era allo University Athletic Club, dove lavorava come cameriera. Io sbrigavo le faccende domestiche e avevo la responsabilità dei bambini. Quel pomeriggio loro stavano con altri bambini, forse a una festa di compleanno, una cosa del genere. Insomma, ero lì in lavanderia. Avevo già avuto uno scambio verbale piuttosto brusco con una vecchia bisbetica a proposito del numero di lavatrici che avrei dovuto usare. Ora mi preparavo a un nuovo round con lei o con qualcun altro come lei. Nervosamente, tenevo d'occhio le asciugatrici in funzione nella lavanderia affollata. Quando una delle asciugatrici si fosse fermata, pensavo, sarei corso lì con la mia borsa della spesa piena di roba bagnata. Cercate di capirmi. Era una mezz'ora buona che mi aggiravo per la lavanderia con questa borsa piena di vestiti, in attesa dell'occasione propizia. Già mi ero perso un paio di asciugatrici, qualcuno mi aveva preceduto. Stavo diventando furioso. Come ho detto, non so bene dove fossero i nostri bambini quel pomeriggio. Forse dovevo andarli a prendere da qualche parte e si stava facendo tardi. E la circostanza mi rendeva ancora più inquieto. Sapevo che anche se fossi riuscito a mettere i vestiti dentro un'asciugatrice, ci sarebbe voluta ancora un'ora o due prima che si asciugassero e che potessi raccoglierli e andarmene a casa nel nostro appartamento in un alloggio per studenti sposati. Finalmente un'asciugatrice si fermò e io ero proprio lì. I vestiti che erano dentro smisero di agitarsi e se ne stavano lì immobili. Qualcuno non si fosse presentato a prenderli nel giro di una trentina di secondi, mi riproponevo di togliere i vestiti e rimpiazzarli con i miei. È questa la legge delle lavanderie a gettoni. Ma proprio in quel momento una donna si avvicinò all'asciugatrice e aprì lo sportello. Restai lì ad aspettare. La donna mise una mano dentro la macchina e tirò su alcuni capi di vestiario. Ma non erano abbastanza asciutti, decise. Chiuse lo sportello e infilò altre due monetine nella macchina. Stordito, me ne andai col mio carrello e tornai ad aspettare. Ma mi ricordo che in quel momento, preso da un senso di frustrazione senza fine che mi faceva quasi venire le lacrime agli occhi, pensai che nulla, e ragazzi, dico davvero nulla, nulla di quanto mi era mai successo nella vita poteva anche solo avvicinarsi, poteva essere così importante per me, poteva essere di un rilievo pari al fatto che avevo due figli e che li avrei sempre avuti. E sempre mi sarei trovato in questa posizione di scomoda responsabilità e permanente distrazione. Sto parlando di un vero influsso adesso. Sto parlando di lune e maree. Così mi si presentò. Come una brezza pungente quando una finestra si spalanca. Fino a quel punto della mia vita ero andato avanti pensando non so bene a cosa, ma che in qualche modo le cose si sarebbero aggiustate e tutto ciò che nella vita avessi sperato o avessi voluto fare sarebbe stato possibile. In quel momento però, lì, in lavanderia, mi resi conto che questo semplicemente non era vero. Mi resi conto, come la pensavo prima, che la mia vita era per lo più una cosa di poco valore, che era caotica e senza nemmeno uno spiraglio di luce. In quel momento sentii, capii, che la vita nella quale mi trovavo era profondamente diversa dalle vite degli scrittori che più ammiravo. Capii che gli scrittori erano gente che non passava il sabato in lavanderia e ogni ora di veglia alla mercé dei bisogni e dei capricci dei propri figli. Certo, certo, c'erano stati moltissimi scrittori che avevano incontrato impedimenti molto più seri al proprio lavoro, compreso il carcere, la cecità, la minaccia della tortura o della morte in una forma o nell'altra. Ma saperlo non bastava a consolarmi. In quel momento, giuro che tutto questo mi si rivelò lì, in lavanderia. Non riuscivo a scorgere nulla davanti a me all'infuori di altri anni pieni di questa specie di responsabilità e perplessità. Le cose sarebbero anche cambiate un poco, ma sicuramente non si sarebbero messe meglio. Me ne rendevo conto. Ma potevo convivere con tutto questo? In quel momento pensai che qualche compromesso avrei dovuto cercarlo. Avrei dovuto ridimensionare le ambizioni. Avevo avuto, lo capii più tardi, un'intuizione. E allora? Che cosa sono le intuizioni? Non danno alcun aiuto. Rendono solo ancora più difficili le cose. We'll be right back.
with that pretty little baby in your hands. Do you remember the story of the promised land? How we crossed the desert sand and could not enter the chosen land. On the banks of the river he stayed to face the price he paid. So let the game start. You better run, you little wild heart. You can run through all the nights and all the days, but just across the county line, a stranger passing through put up a sign.
Questa era The Price You Pay, il prezzo che si paga, dal disco doppio del 1980, The River, forse uno dei miei preferiti nella discografia di Springsteen. E prima ancora vi ho letto ancora qualcosa da questo bel libro molto vecchio, non so se sia ancora in catalogo, Minimum Fax. Voi non sapete che cos'è l'amore? Carver, saggi, poesie e racconti, tradotto sempre da Riccardo Duranti e Francesco Durante. The Price You Pay, dicevamo, in quel brano che vi ho letto Carver si lamentava della responsabilità connessa all'età adulta, al fatto di avere dei figli, al fatto di avere poco tempo per dedicarsi alla propria arte. E in questo brano, The Price You Pay, utilizzando una simbologia biblica, come si vede anche nell'ultima strofa, mutuata sicuramente da uno dei suoi idoli dell'epoca, che era Bob Dylan, Springsteen affronta allo stesso modo le difficoltà della vita adulta e dei sogni che non si avverano, che sono per entrambi, sia per Carver che per Springsteen, sono due temi veramente importanti. Volevo leggervi qualcosa dal testo di questa canzone. C'è un punto in cui dice: Now they had come so far and they'd waited so long just to end up caught in a dream where everything goes wrong. Erano venuti da così lontano e avevano aspettato così a lungo, solo per finire intrappolati in un sogno in cui tutto va male, everything goes wrong. Where the dark of night holds back the light of the day, dove l'oscurità della notte trattiene la luce del giorno. And you got to stand and fight for the price you pay. E devi resistere e combattere contro il prezzo che si paga. E il riferimento biblico è nell'ultima strofa, quando dice: Hey little girl down on the strand with that pretty little baby in your hands. C'è una madre single, una figura che compare spesso nelle canzoni di Springsteen. Do you remember the story of the promised land? Ti ricordi la storia della terra promessa? How we crossed the desert sands and could not enter the chosen land. Di quando lui attraversò le sabbie del deserto e tuttavia non riuscì a entrare in the chosen land, la terra promessa. On the banks of the river he stayed to face the price you pay. Sulla sponda del fiume restò ad affrontare il prezzo che si paga. Tutta una simbologia, no? Evidentemente per narrare le stesse cose di cui parlava Carver nel brano che vi ho letto poco fa. E poi invece, per quanto riguarda la musica di questo brano, è un classico esempio del modo in cui Springsteen, da un certo punto della sua carriera in poi, dopo la libertà che si era preso nei primi due dischi, ha cominciato a scrivere in un modo diverso, ha cominciato a magari anche in maniera inconsapevole a far trasparire, a far colare anche nelle strutture melodiche e armoniche delle sue canzoni, le tensioni e le frustrazioni che vivevano i suoi protagonisti. The Price You Pay, come tante altre canzoni, su Darkness on the Edge of Town, che è del 78, The River e poi anche negli album seguenti, hanno un andamento circolare. Ci sono queste melodie che sembrano intrappolate nella ripetizione di alcuni schemi armonici e sembrano non condurre a nulla e rispecchiano fedelmente le vite dei personaggi che lui mette in mostra. E adesso vi do un'indicazione tecnica, una cosa che forse i musicisti all'ascolto già sanno. Nel creare queste sue strutture armoniche, ossessive e circolari, Springsteen faceva un grande utilizzo, soprattutto nei primi dischi, di alcuni accordi molto particolari, che sono ad esempio l'accordo di quarta, l'accordo di sesta e l'accordo di nona, che servono a creare una grande tensione. Ok, dopo questo breve excursus tecnico nella scrittura musicale di Springsteen, vorrei cominciare a leggervi una prima poesia. Ve ne leggerò molte altre perché in realtà io adoro Carver per le sue poesie, i racconti sono meravigliosi, non c'è bisogno che lo dica io, ma le poesie sono quelle che mi hanno colpito davvero tanto quando l'ho conosciuto come scrittore. Le poesie sono tratte da Minimum Fax, Orientarsi con le stelle, tutte le poesie, i traduttori sono sempre loro, Duranti e Durante. Poi dopo l'anno scorso è uscito anche un doppio cofanetto meraviglioso con tutti i testi originali a fronte. Questo Orientarsi con le stelle è più un tascabile e ci sono solo le traduzioni italiane. Questa poesia si intitola Fortuna. Ve la leggo. Fortuna. Avevo 9 anni. Ho vissuto con l'alcol tutta la vita. Bevevano anche i miei amici, loro però lo reggevano. Prendevamo le sigarette, la birra e un paio di ragazze e andavamo via al fortino a fare gli scemi. Certe volte si fingeva di svenire, così le ragazze dovevano curarti. Ti mettevano le mani nei pantaloni mentre te ne stavi lì, cercando di non ridere. Magari erano loro che si mettevano giù, chiudevano gli occhi e ti lasciavano trafficare dappertutto. Una volta, a una festa, papà venne alla veranda di dietro a fare un goccio d'acqua. Sentivamo le voci più alte del giradischi, vedevamo la gente intorno che rideva e beveva. Quando papà ebbe finito, si tirò sulla zip, per un po' fissò il cielo stellato, era sempre stellato allora, nelle notti d'estate, e tornò dentro. Le ragazze dovevano andare a casa. Io dormii tutta la notte al fortino con la mia migliore amica. Ci baciammo sulle labbra e ci toccammo. Vidi le stelle svanire verso il mattino. Vidi una donna che dormiva sul nostro prato. Sbirciai sotto la sua gonna e poi mi feci una birra e una sigaretta. Ragazzi, questa è vita, pensavo. Dentro, qualcuno aveva spento una sigaretta nel barattolo della senape. Buttai giù una sorsata dalla bottiglia, poi un Tom Collins caldo, poi un altro whisky. E anche se andavo di stanza in stanza, in casa non c'era nessuno. Che fortuna, pensai. Anni dopo, avrei ancora scambiato gli amici, l'amore, i cieli stellati, con una casa vuota, senza gente, nessuno da aspettare e tutto il bere che serve. E adesso, a proposito di alcol, volevo leggervi qualche pagina dal capitolo 25 che si intitola, guarda un po', Losing My Religion, come il pezzo dei REM. Sto parlando di Born to Run, l'autobiografia di Springsteen pubblicata in Italia da Mondadori nella traduzione di Michele Piumini. Vi leggo questo passo. A 22 anni non avevo mai toccato alcol, mai. Suonavo nei bar da una vita, ma non avevo avuto la benché minima tentazione di farmi un drink. Mi era bastato conoscere la creatura terrificante e insostenibile in cui si trasformava mio padre dopo aver alzato il gomito per decidere che non ne volevo sapere. L'alcol lo snaturava, soffocando la bontà d'animo e la generosità, che non gli mancavano affatto, sotto una valanga di rabbioso vittimismo e una ferocia che facevano di casa nostra un campo minato di paura e angoscia. Prevedere le sue sfuriate era impossibile. Da bambino ero talmente nervoso che avevo cominciato a battere le palpebre incontrollabilmente, centinaia di volte al minuto. Ecco perché a scuola mi chiamavano Blinky. Blink in inglese vuol dire appunto sbattere le palpebre. Mi succhiavo le nocche delle mani giorno e notte fino a ridurle a calli marroni grandi come biglie. No, bere non faceva per me. Tuttavia, ora che stavo completando il mio primo album, l'idea che il mio sogno rock si stesse finalmente realizzando mi riempiva d'agitazione. Avevo fatto un buon disco? Avrei sfondato a livello nazionale? Ero davvero chi credevo di essere? Chi volevo essere? Non lo sapevo, ma sapevo che stavo per scoprirlo, il che mi elettrizzava e mi spaventava. Probabilmente si vedeva perché un pomeriggio, tornando dal cantiere in cui lavorava, Big Danny mi disse: «Non hai una bella cera? So io quello che ti ci vuole, vieni con me». Quella sera andammo all'Osprey, un bar di Manasquan. Quanti pomeriggi avevo trascorso fuori da quel posto ad ascoltare i gruppi che ci suonavano, concentrandomi sulla musica e fantasticando sulle studentesse abbronzate che si infilavano nella porta d'ingresso. Manasquan era a 30 km da Freehold e tra il 64 e il 67 ero andato e tornato da lì in autostop quasi tutti i giorni d'estate. Avevo ottenuto passaggi da mamme preoccupate, autisti ubriachi, camionisti, piloti da corsa ansiosi di mostrarmi il motore dei loro bolidi, uomini d'affari e un commesso viaggiatore di mezza età un po' troppo interessato a me. Ero salito su macchine con l'impianto audio potenziato tramite camere di riverberazione collegate alle radio, oppure giradischi a 45 giri sistemati sotto il cruscotto vicino al cambio. Sul Jersey Shore non c'era Bifolco, cittadino responsabile piantagrane, che non mi avesse dato un passaggio. Adoravo fare l'autostop e conoscere gente oggi mi manca. Appena fummo entrati, Big Danny puntò al bar. Quella sera all'Osprey avrebbero suonato le Shirelles, artefici di grandi hit come Will You Still Love Me Tomorrow e Baby It's You. Ma prima, un bicchiere da shot venne sbattuto sul banco davanti a me e riempito di un liquido dorato. «Niente sorsi, non devi assaggiarlo», mi avvisò Danny. «Buttalo giù in un colpo». Così feci. Niente di che. Seguì un altro giro. Poco alla volta venni travolto da una strana sensazione, la mia prima sbronza. Con il terzo giro la serata si trasformò rapidamente nella più bella della mia giovane vita. Perché diavolo dovevo agitarmi e sudare freddo? Andava tutto bene, anzi, a meraviglia. Gli angeli del mescal mi volavano attorno pervadendo il mio essere, il resto erano cazzate. Le Shirelles salirono sul palco, indossavano gonne di paillette che sembravano verniciate, erano fantastiche. Mi misi a cantare e dopodiché Bruce Springsteen, il cavaliere solitario, iniziò ad attaccare bottone con chiunque avesse intorno, finché non accadde un miracolo. In un alone di profumo mi si avvicinò furtivamente una donna incantevole il cui volto non mi era nuovo. Capelli corvini, pelle olivastra, la riconobbi come una cheerleader della Freehold Regional High School, il mio liceo. Cominciai a parlare con lei senza smettere di sorseggiare José Cuervo, il mio nuovo migliore amico. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. Come home in the morning, go to bed feeling the